Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Gesù e la sua fede, di Enzo Bianchi. Quinta ed ultima puntata. La fede sulla terra.
Gesù disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. C'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un certo tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Avete udito ciò che dice il giudice disonesto? E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»
Allora, questa domanda di Gesù che abbiamo sentito al termine di questo brano tratto dal Vangelo di Luca può lanciare un po' un ponte tra le cose che stava dicendo l'ultima volta Enzo Bianchi a proposito della fede di Gesù, della fatica anche della ricerca, della sua consapevolezza, della sua ricerca di un rapporto con Dio. Intanto saluto Enzo Bianchi. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno.
Ecco, siamo giunti all'ultima puntata di questa serie di trasmissioni e, dicevo, può fare da ponte con invece la domanda che ci porremo oggi, e cioè qual è la fede dei cristiani in Cristo, in Dio. Ecco, noi abbiamo sentito che in questa domanda di Gesù c'è come un dubbio su ciò che troverà il Figlio dell'uomo quando verrà sulla terra, c'è come un dubbio, un timore forse quasi.
Ma io credo che Gesù con questa frase volesse mettere in guardia i credenti in lui da un'autogaranzia, che purtroppo si è verificata nella storia. Quante volte noi confondiamo la vittoria di Cristo alla fine dei tempi, una vittoria sul male, dunque sì, un trionfo del Vangelo, con magari le vittorie o i trionfi dei cristiani. Quante volte ho sentito dire: ma intanto la Chiesa non può assolutamente venir meno, come se fosse garantita nella storia. No, il Signore ci ha garantito che quelli che saranno nella Chiesa entreranno nel Regno, parteciperanno al Regno, ma non c'è mai stato detto che in realtà la Chiesa è garantita del suo successo nella storia. Allora questa frase di Gesù: ma il Figlio dell'uomo quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Secondo me è un grido di Gesù che dovrebbe interrogare di più i cristiani e interrogarli sulla loro fede, sulla qualità della loro fede. Se sanno davvero fare memoria di questo Gesù e della sua vicenda nella storia, o se in realtà ormai il riferimento a Gesù è talmente esile, ed è un riferimento che risponde ad altre determinazioni a tal punto da non essere più chiamato fede. E molti fanno riferimento a Cristo, anche delle istituzioni possono dirsi cristiane, ma non è detto che vivano di fede. Ora, la fede che salva, secondo il Nuovo Testamento, la fede che giustifica, è proprio quando è questa adesione completa nel Signore, con la rinuncia da parte di qualunque soggetto umano o istituzionale a fidarsi di sé e a pensare che da sé ha i mezzi per la salvezza. Allora, Questa parola di Gesù è venata, se vogliamo, anche da una certa qualità apocalittica. Può dirci un dubbio di Gesù, ma io credo che soprattutto vuole instillare un dubbio in noi, dicendo: attenzione, la fede non è meccanica nella storia, la Chiesa non è autogarantita, i cristiani non sono autogarantiti. E una realtà di Chiesa può diventare non Chiesa se perde il suo riferimento nella fede a Cristo. Un cristiano, pur nominando Gesù Cristo sulla sua bocca, può non avere in realtà nessun legame con Lui. Mi permetti di accostare qui un testo che secondo me è estremamente significativo. Gesù ci dice, il Vangelo sia di Matteo che di Luca, ha detto queste parole che sono terribili. In quel giorno, il giorno finale, molti verranno e diranno: Signore, ma noi abbiamo ascoltato te. E che significa? Ti abbiamo ascoltato nelle prediche, nella predicazione. Noi abbiamo mangiato e bevuto con te, cioè noi abbiamo fatto Eucaristia con te. Ma il Signore dirà: andate, operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuto. Ecco, queste parole, come questa, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra, sono un interrogativo che dovrebbe sempre aprire una ferita nel nostro cuore, un'interrogazione, lasciare aperta la domanda: noi stiamo nella fede di Gesù con la nostra fede, oppure in realtà la nostra fede non è più tale, non è più adesione a Lui?
Ecco, quindi lei ci sta dicendo: fede è adesione, ma fede va insieme a dubbio, elemento critico, nel senso proprio di crisi, insomma.
Certamente.
Quindi esattamente il contrario di chi ha sempre pensato che fede significa certezza, cioè
garanzia.
Ecco, forse c'è una certezza invece, ma non garanzia, appunto.
Sì.
Ecco, se noi dovessimo guardare alla condizione storica di ora in Occidente, che cosa vi è dal punto di vista della fede di buono, se vogliamo, e che cosa di meno buono?
Ma io sono convinto che...
Se noi dovessimo pensare alla parabola del seme gettato in terra, no? Qual è allora il terreno? La pietra, le spine o che cosa?
Ma io sono positivo su questo tema.
Lei è positivo?
Sì, credo che con la fine della cristianità, e questa è una grande grazia che il Signore ha fatto, ormai forse si sono assottigliati gli uomini religiosi cristiani, ma è cresciuto il numero dei credenti, di quelli che davvero hanno messo la loro fiducia nel Signore e che davvero sentono vitale il Vangelo.
Fine della cristianità, lei intende fine di un predominio sociale,
della società cristiana,
della società
quando
cristiana,
la Chiesa si identificava con la società, quando il cattolicesimo si identificava con la nostra nazione. Ecco, io credo che in realtà oggi ci sono meno uomini e magari cattolici sociologicamente, ma ci sono di più dei credenti convinti, dei credenti i quali fanno un legame con l'Evangelo costante, assiduo, personale, di cui sono consapevoli. Quindi in realtà io credo che viviamo una stagione di... come posso dire, una stagione di fede forse quale c'è stata fino al terzo o quarto secolo, nei primi secoli della Chiesa, ma che poi è diventata molto nebbiosa nei secoli della cristianità.
Ecco, quindi lei vede molto positivamente questo tempo e anche questo interrogarsi, allora lo vede come facente parte di questo elemento critico di cui lei diceva all'inizio. E in una serie di trasmissioni precedenti, quella dell'anno scorso per l'appunto, che si intitolava I paradossi della croce, lei invitava gli ascoltatori a tenere gli occhi aperti non solo sull'elemento di crisi del cristianesimo, ma anche sull'elemento paradossale, e ci ha indicato vari paradossi. Noi vogliamo leggere una pagina di Søren Kierkegaard adesso, soltanto una pagina dal suo diario, e vediamo come abbia saputo cogliere il pericolo insito nel considerare appunto il cristianesimo come qualcosa di tranquillo, come un evento, semplicemente un grande evento nella storia dell'umanità.
L'importante che Gesù Cristo sia rappresentato nel suo modo di vivere e di comportarsi di 1800 anni fa. Solo a questo modo egli è e vuole essere su questa terra. Nell'eternità egli ritornerà circonfuso di gloria. Con Gesù Cristo le cose vanno diversamente che con qualsiasi altro uomo. In costui, dopo una vita disprezzata, trascurata, umiliata, misconosciuta, si scoprì qualcosa di nobile che l'ha fatto passare alla storia col nome di grande. Non si pensa più alla sua umiliazione, che importa ormai. Al massimo potrà avere un interesse storico. Egli è e rimane il grande. La umiliazione non gli appartiene in modo essenziale. Ma Gesù Cristo è il paradosso, la sintesi paradossale di un Dio e di una povera natura umana. L'umiliazione gli appartiene perciò in modo essenziale. Lo si considera invece come un grande che è stato anche lui misconosciuto durante la vita e dopo la morte è diventato qualcosa di grande, e tale lo si considera tuttora. Ecco, ahimè, perché tutto il cristianesimo sfuma in chiacchiere. Si è tolto tutto il pericolo che sopporta in sé e lo si è ridotto a civetteria e a consolazione insulsa. No, Gesù Cristo è il segno dello scandalo e l'oggetto della fede. Solo nell'eternità egli siede nella gloria. Qui in terra egli deve essere sempre rappresentato nel suo abbassamento, perché ciascuno possa scandalizzarsene e credere. Considerare Cristo come uno dei soliti grandi è bestemmiarlo. Se nell'essere cristiani non vi è ogni momento, come al principio, assolutamente il più grande pericolo umano possibile, il cristianesimo è abolito.
Allora, una pagina da Søren Kierkegaard, dal suo diario. E, ecco, questo elemento del paradosso, questo elemento del pericolo, è qualcosa che lei, che appunto ha espresso ottimismo su questi tempi nostri, vede messo in evidenza in questo momento, oppure è qualcosa di trascurato, di nascosto?
No, io credo che, nonostante oggi ci sia questo approfondimento della fede più intenso che negli ultimi secoli, questo va detto, anche se c'è una qualità di cristianesimo che è più, oserei dire, adeguata al messaggio del Vangelo, purtuttavia la tentazione resta, e la grande tentazione è quella di svuotare, di annullare la croce. Io penso anche a forme di religiosità che ormai sempre di più sono praticate dai cristiani, un cristianesimo, come posso dire, estremamente dolce, un cristianesimo con una preghiera che è praticabile, che dà pace, che non è qualcosa che in qualche misura interroghi o scandalizzi. Ecco, io penso a tanti raduni anche di giovani, questa nuova forma di spettacolarizzazione della fede in cui viene annullato lo scandalo della croce. Ecco, questi
a cosa
li sento,
si riferisce, per esempio?
Penso ai raduni giovanili che ormai si fanno negli ambienti ecclesiali, in cui prevale la star del mondo della canzone. Dov'è la logica della croce? Dov'è quest'uomo il quale muore tra due condannati, crocifisso in una morte ignominiosa, gridando al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dov'è il prezzo della grazia, che significa ad esempio un'operazione di giustizia nei confronti dei poveri, che fa parte del messaggio inalienabile del Vangelo? Ecco, questo cristianesimo, io non amo questo aggettivo, ma me lo si permetta, un po' segnato dal buonismo, in cui tutto è veramente dolce e sopportabile. Ecco, questo svuota il cristianesimo della parola della croce. E in questo senso io credo che il tentativo di svuotamento della logica della croce avvenga a diversi piani, avviene a volte da parte di molti che cercano di dialogare col cristianesimo e finiscono per farlo solo a livello letterario, solo a livello, fino a livello più basso. Io non posso dimenticare...
Qual è il più basso?
Il più basso è di quanti... diceva con ragione Silone, ci sono molte persone che non sanno cosa dire e quando non sanno cosa dire parlano di Dio. Avviene anche questo. E prima abbiamo sentito questo testo di Kierkegaard. C'è un altro testo di Kierkegaard che secondo me dice bene il problema sul quale abbiamo cominciato oggi a riflettere. Racconta che nel grande castello a un certo punto è arrivato il predicatore di grido, una star della predicazione. Convengono al castello i nobili, gli intellettuali, tutti i primi ad ascoltarlo. Lui sale sul suo podio e a un certo punto legge dalla prima lettera ai Corinti di Paolo: Dio ha scelto ciò che nel mondo è disprezzato, ciò che non conta, ciò che è ignobile. E Kierkegaard dice: e a nessuno di loro viene in mente di mettersi a ridere.
Sì.
Terribile, terribile.
Si ricordo questa pagina.
Questa pagina di Kierkegaard, ma che dice come quante volte oggi viene svuotata la croce, svilita la croce e questa logica, che è la logica in cui il cristianesimo ha fatto la sua epifania nel mondo, perché quella della vittoria della resurrezione come epifania l'attendiamo alla fine dei tempi. Per ora domina una gran croce nel cristianesimo, anche se una croce in cui noi vediamo colui che l'ha vinta, che ha vinto la morte, che è Gesù Cristo, ma gli uomini restano là, davanti alla croce.
Ecco, però Enzo Bianchi, ecco, lei diceva prima, è facile la tentazione, no? di annullare la croce, di dimenticare la croce e di dimenticare questa difficoltà del cristianesimo che ci ricorda Kierkegaard. Però d'altra parte è anche vero che c'è una religiosità dei semplici e anche una religiosità semplice che anche questa è evangelica. Io ricordo che lei una volta mi ha detto, cioè ci ha detto in trasmissione, per essere un cristiano basta essere appunto un uomo, una donna che vivono bene insieme, che educano i figli, che fanno correttamente quello che devono fare, eccetera. Allora, è un po' difficile capire questo cristianesimo così esigente, così terribile in fondo, perché è vero, domina la croce e anche però la necessità di una vita semplice.
Però bisogna intenderci, il cristianesimo è veramente esigente.
Sì.
Ma dove è l'esigenza? Cioè il cristianesimo non chiede atti eroici. Il cristianesimo non chiede degli atti straordinari, il cristianesimo è soltanto esigente nell'amore. E allora proprio gli uomini, le donne quotidiane, gli uomini, le donne di tutti i giorni, sanno benissimo come sia esigente l'amore nella vita di coppia, nella vita familiare, nei confronti dei figli, nei confronti dei vicini di casa, nei confronti di quelli che incontriamo. Allora là sì che il cristianesimo è esigente, addirittura è un fuoco ardente, ma... Il cristianesimo non ci chiede dei gesti eroici straordinari se non nello spazio dell'amore.
Ecco, lei dice, è già l'amore che è esigente, che è difficile,
sì.
Insomma.
Io ricordo un giorno, non posso dire, ma ero presente a un raduno di giovani, e un raduno come ormai avviene, con suoni di chitarre, con tutto un contesto di spettacolo, e in cui chi guidava questa manifestazione diceva: Cristo è risorto, Cristo è risorto, Cristo è risorto. Io ero con un monaco ortodosso che era uscito dalle prigioni dopo 8 anni di prigioni e di lavori forzati in Russia. Lui mi guardò e mi disse: questo messaggio, Cristo è risorto, è troppo breve se non c'è anche che il crocifisso è risorto. Ecco, credo che questo noi non dovremmo dimenticare.
Ecco, quindi tenere la fatica è quella di tenere insieme.
Insieme, insieme. Ciò che è il prezzo e ciò che è la beatitudine.
Il prezzo e la
beatitudine,
sì.
Dell'essere cristiano.
Ecco, a me verrebbe in mente, non so se è opportuno, ma insomma in questo momento mi viene in mente un riferimento alla vostra comunità, a Bose, che ormai i nostri ascoltatori conoscono, perché ecco lì un po' si vede forse questo essere esigenti, cioè la durezza, la fatica del lavoro, la cura delle scritture e così via. E c'è l'attenzione minuta invece al quotidiano, all'incontro, al gesto. Ecco, allora qui si coglie che cos'è lo sforzo forse, no? Di seguire Cristo, di essere cristiani, almeno nel...
Sì, soprattutto essere cristiani è questo saper discernere costantemente Dio in chi incontriamo. Per i monaci, fuori del Vangelo, perché non c'è nel Vangelo, c'è un detto, ma che per noi monaci ha la realtà di essere parola di Gesù, anche se è solo la tradizione monastica che lo tramanda. Ecco. Hai visto un fratello? Hai visto Dio.
Hai visto un fratello? Hai visto Dio. E va bene, questa credo che sia una cosa che appunto si sente, almeno nei vostri desideri. E allora le proporrei di ascoltare assieme a noi Enzo Bianchi i versi finali dei quattro quartetti di Eliot, l'ultimo dei quattro quartetti, Little Gidding, in cui appunto c'è un senso così di una certezza sospesa, però come dell'attesa della resurrezione e della salvezza.
Con la forza di questo amore e la voce di questo appello, non cesseremo di esplorare. E alla fine dell'esplorazione saremo al punto di partenza, sapremo il luogo per la prima volta. Per il cancello ignoto e noto, quando l'ultima terra sconosciuta è quella del nostro principio. Alla fonte del fiume più lungo, la voce arcana della cascata e i bambini tra i rami del melo, ignorati perché inattesi, ma uditi sì e no nel silenzio tra un'onda e l'altra del mare. Su, presto, qui, ora, sempre. Condizione di semplicità assoluta che costa non meno di ogni cosa, e tutto sarà bene, e ogni sorta di cose sarà bene, quando lingue di fuoco si incurvino nel nodo di fuoco in corona, e il fuoco e la rosa siano uno.
Ecco, allora non cesseremo di esplorare fino a quel momento in cui il fuoco e la rosa sono uno. Ecco, allora questi versi finali dei quattro quartetti di Eliot, dall'ultimo dei quattro quartetti Enzo Bianchi, per dire come questi grandi cristiani anche di questo secolo, come Eliot per l'appunto, ma anche altri, abbiano però un tono così sommesso, appartato, quasi pudico, si potrebbe dire. Ecco, questo come si concilia però con l'idea di verità che il cristianesimo ha sempre tramandato? E se vogliamo torniamo allora alle parole del Nuovo Testamento: io sono la via, la verità, la vita. Ecco, che cos'è allora quando Gesù dice la verità? Che cosa si deve intendere?
Io credo che lì c'è stato qualche volta un depauperamento della verità, perché la verità all'interno del cristianesimo è una persona, non è una formula, non è qualcosa che noi possiamo conoscere in una via gnoseologica, non è qualcosa che dunque noi possiamo possedere. La verità ci sta avanti, la verità ci precede. Ogni volta che noi cerchiamo di raggiungerla, mai ci mancherà il terreno davanti in questa corsa verso la verità. La verità ci attende alla fine. Ecco, noi dobbiamo pensare che la verità nel cristianesimo non è innanzitutto una formula, neanche un dogma. La verità è innanzitutto una persona, Gesù Cristo.
E allora ecco, noi capiamo. E nella prima puntata ci diceva l'incontro, no?
Sì, l'incontro.
E ora ci sta dicendo, e anche l'altra volta, il cammino.
Sì, proprio per questo credo importante queste parole di Gesù. Io sono la via, che indica assolutamente tutto un cammino da fare. Cioè il credente resta in stato di viandante, in stato di nomade, viator costantemente. Io sono la verità. Cioè la verità è l'adesione a me, è il rapporto con Dio, è la comunione con Lui, non una formula, non qualcosa a cui si deve credere. Perché in realtà nel cristianesimo, in realtà si aderisce a Cristo. Ed è pauperante sovente quando si presenta il cristianesimo come un'adesione a dei dogmi, a delle verità. Ma questo è un aspetto veramente secondario. Innanzitutto il cristianesimo è fede, e fede indica adesione a una persona, e credere a, non credere in. E allora ecco che Gesù è la verità. Gesù è il racconto di Dio. Quella è la verità che noi possiamo in questa dinamica di cammino. E di lì allora noi traiamo la vita. Io sono il cammino, la via, la verità, la vita. Ecco, è in questo pellegrinaggio verso di Lui, in cui Lui è il nostro oriente, che è possibile che la nostra ricerca sia un avanzare, sia un essere vivi, ed è possibile che trovi poi questa verità, ma più che verità oserei dire la realtà delle cose. Gesù Cristo è la verità in quanto è la realtà di tutte le cose. Questo forse noi cristiani l'abbiamo dimenticato, abbiamo privilegiato troppo le formule.
Quindi la verità non una cosa astratta, insomma, no. Ma insieme alla via
e tanto meno
e alla
una
vita,
formula.
E tanto meno una formula. Ecco, io credo che a questo punto, se ci lasciamo un po' andare, le domande si affollano, credo, perché sono stati tanti gli equivoci sul cristianesimo, sulla fede cristiana, che si sono accumulati nei secoli e che molti di noi si portano addosso, sia i credenti sia i non credenti, nella forma del giudizio, del pregiudizio, insomma. Ecco, e per esempio, allora, il tema della povertà. Lei ci diceva già nella prima puntata che non bisogna assumere Gesù come una figura morale che indica delle leggi, anzi compie la legge, però è vero che l'opzione per i poveri, per i sofferenti, non va intesa soltanto in un senso spirituale, è proprio per gli ultimi, per gli umili. Ecco, allora, insomma, io credo che il problema della ricchezza e del benessere sia un problema vero che il cristiano deve affrontare. Può un cristiano essere, anche se in maniera giusta, ricco, anche se in maniera equa, non il disonesto, ma insomma, Gesù al giovane ricco gli dice proprio vendi tutto.
Io mi permetto di fare un itinerario preciso sulla povertà proprio come un eco dei Vangeli del Nuovo Testamento.
Sì.
Cioè la prima cosa che ci viene messa davanti della povertà non è tanto il valore morale, quanto piuttosto una direzione, un tragitto, un cammino. Paolo dice: lui da ricco che era si fece povero. Abbiamo visto anche l'altra volta, l'ultima puntata in Filippesi, lui che era Dio si è fatto uomo, si è svuotato delle prerogative. Quindi mi sembra che quando noi accostiamo questo tema della povertà, la prima cosa che dobbiamo cogliere è un movimento per andare verso l'altro. Cioè, povertà mi indica che io per andare verso l'altro devo uscire da me stesso, devo andare verso l'altro povero, devo andare verso l'altro umile. Altrimenti non è un'andata nell'amore. Solo chi va verso l'altro nell'umiltà è povero, è capace poi di incontrare l'altro. Se uno va con la sua ricchezza verso l'altro, finisce che umilia l'altro. Ma solo se uno si pone invece verso l'altro, sotto l'altro, in questa condizione di sostenerlo, di servizio, io credo che allora la sua andata è estremamente significativa. Dio è venuto verso di noi curvandosi, si è curvato sull'uomo, è venuto fino a lavarci i piedi, l'immagine di Gesù nell'ultima cena. Questa è la vera povertà, dunque, come un tragitto. Allora, se nel mondo ci sono dei poveri, il vero problema non è tanto quello di essere poveri, ma è di raggiungere i poveri diventando poveri. con questa operazione di svuotamento in vista di una condivisione, in vista di una reale fraternità. Io non vado verso il povero perché così con i miei beni io gli faccio la carità, perché io l'aiuto. Io invece vado verso di lui per stare accanto a lui e perché lui stia accanto a me. Allora, se è così, io credo che la povertà cristiana non è mai pauperismo, è comunione, è ricerca di condivisione, è far sì che se l'altro è nel bisogno, io vada a condividere il suo bisogno, altrimenti non si capirebbe perché Gesù ha detto beati i poveri, perché ha dato questa beatitudine. Certo è difficile capirla così, è più facile vederla soltanto a livello morale, etico del fare il bene, ma in cui il grande rischio è il protagonismo di andare verso l'altro. Io vado verso l'altro perché gli faccio del bene. Ancora una volta è...
Quindi non divento io povero per essere povero, ecco. Ma devo condividere, devo andare verso.
Esattamente, la povertà del Nuovo Testamento è il preludio alla comunione. O apre alla comunione o serve niente, non è una povertà cristiana.
Certo, sarebbe questo di nuovo dobbiamo... la ricerca della propria perfezione.
Esatto. Il vero problema è la condivisione, la comunione. Ecco perché, se noi stiamo attenti, anche i termini povertà, così come li ha assunti la tradizione cattolica, va detto con forza, sono termini del secondo millennio. Nel primo millennio, più schietto, più fedeli ai Vangeli, il primato era la comunione.
Ma per esempio la povertà di Francesco?
Qualche volta bisogna stare attenti, perché la povertà di Francesco è una forma che lui ha assunto, ma quando questa forma la si vuole assolutamente ripetere in una mimesis, in una imitazione, secondo me rischia davvero di diventare una povertà di tipo etico, di tipo morale, a modello da assumere. Quello che deve stare davanti al cristiano è come fare comunione. Allora, Francesco ha anche fatto comunione baciando un lebbroso. Allora, noi oggi cosa significa fare comunione? La vera povertà è di chi sa, ad esempio, mettersi accanto al malato di AIDS in piena solidarietà con lui, condividendo e portando quello che può essere questo peso. Questa è già povertà. Altre volte significa effettivamente un'operazione di giustizia perché l'altro possa stare accanto a noi. Cioè, la povertà è poi un cammino creativo, non è miseria, non è depauperamento, ma il fine che regge e dà i volti alla povertà e la giudica è la comunione. Non la povertà giudica la comunione, ma la comunione giudica la povertà.
Quindi è sempre cammino, come per la verità, insomma, come per la verità. Ecco, e un'altra cosa, allora, ancora su questa figura morale di Gesù, che è quella che poi è passata nei secoli, insomma. Ecco, oggi è un po' forse più facile perché si hanno più strumenti distinguere, però allora sembrerebbe che c'è un Gesù che è vissuto in vita con i suoi insegnamenti e che ha dato insegnamenti morali, e poi il Gesù della croce e della resurrezione. Ma invece come fare per tenerli insieme? Cioè per capire che quell'insegnamento non era insegnamento morale semplicemente, ma era lì che c'era, che l'insegnamento dell'amore non è un volersi bene, appunto, come lei diceva prima.
Bisogna avere la capacità di vedere in Gesù questa stretta unità tra le parole, le sue azioni, la sua vita. Io penso proprio a quell'evento che c'è stato nel Gesù risorto, in cui Gesù invita Tommaso a guardare le sue piaghe, a guardare il suo costato ferito. Molti pigliano questo come una specie di constatazione. In realtà questo è l'invito fatto a Tommaso. Tommaso, che ha visto me, ha visto il Padre, a dirgli: ma tu hai visto che queste ferite le portavo già prima di morire? Che la mia azione per voi, il mio amore fino alla fine, in realtà erano già ferite nel mio corpo. Ecco, soltanto chi ha questa percezione di capire che non è soltanto la morte l'esito della vita di Gesù, ma è l'epifania di tutto quello che lui aveva fatto prima in mezzo ai suoi, in mezzo ai poveri, in mezzo ai malati, in mezzo ai sofferenti, in mezzo ai pubblicani, in mezzo ai peccatori, in mezzo agli emarginati, poi ha avuto l'epifania sulla croce. Ma noi non dobbiamo distaccare la croce dalla vita che Gesù ha fatto prima, c'è una perfetta unità. Ecco perché è importante che noi, secondo me, percepiamo che il Gesù a cui aderiamo è il Gesù che dice: dove sono io, voglio che sia anche il mio servo. Cioè noi andiamo dietro Gesù ovunque egli vada. Gesù è il Gesù dei Vangeli, non è una nostra proiezione o un momento o un volto o una situazione che noi privilegiamo di lui.
Ecco, un'altra cosa lei ha detto adesso, e anche questo credo che costituisca un problema, insomma, dove vado io, lì venga anche il mio servo, lì sarà anche il mio servo. Ecco, anche qui c'è qualcosa che non si comprende bene, perché da una parte, ecco, in qualche momento la salvezza che Gesù è venuto a offrire sembra la salvezza per Israele, poi però si comprende che invece non è solo Israele ma è per tutti. Però ci sono dei punti, dei momenti in cui Gesù parla della salvezza per i suoi, per gli amici, addirittura dice per chi crede in lui, e chi non crede in lui... Ecco, è difficile, credo, capire bene, e qui è chiaro che si pone il problema e della salvezza e del rapporto con gli altri, cioè con tutti gli altri, con i non credenti e con chi è di altre religioni.
Ci sono però proprio all'interno di questa letteratura giovannea, del Vangelo e delle lettere di Giovanni, che è una letteratura dualistica, per cui oppone qualche volta quelli che credono in Cristo, quelli che non credono, oppone la comunità dei credenti al mondo. Ecco, noi dobbiamo stare attenti al genere letterario che Giovanni ha assunto, in cui c'è un dualismo morale, ma che non vuole essere un dualismo sulla salvezza. Io amo soprattutto ricordare due frasi che già sono venute fuori nel nostro itinerario, ma che per me sono essenziali. Alla fine del prologo Giovanni scrive: Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù il Figlio ce ne ha fatto il racconto, ce ne ha fatto l'esegesi. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che tutti siamo alla ricerca di Dio e che comunque né il cristiano ha visto Dio come il non cristiano non l'ha visto. Dio resta invisibile per tutti. Il cristiano ha una traccia, un racconto in Gesù. Ma attenzione, nella prima lettera Giovanni ridice la stessa frase, fa impressione questo. Ritorna nella prima lettera e dice: Dio nessuno l'ha mai visto. Esattamente come alla fine del Vangelo. Però facciamo attenzione al seguito. Se noi ci amiamo gli uni gli altri, Cioè, se là Dio nessuno l'ha mai visto, Gesù ce n'ha dato le tracce, qui Dio nessuno l'ha mai visto, se noi ci amiamo gli uni gli altri. Cosa vogliono dire queste due asserzioni, Dio nessuno l'ha mai visto? Vogliono dirci due cose. Che comunque la rivelazione di Dio, il racconto di Dio, la narrazione di questo Dio che resta invisibile, è data dalle tracce da Gesù, ed è data da un cammino di amore, se ci amiamo gli uni gli altri. Allora tutti quelli che non conoscono Cristo, che non credono in Lui, ma conoscono questa grammatica dell'amore, e sono capaci di gesti di amore, anche se non hanno mai visto Dio, lo conoscono. In fondo il Concilio Vaticano II ha capovolto un secolare destino che veniva recitato dalla formula extra ecclesia nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Si pensi che questo il Catechismo lo diceva fino al Concilio Vaticano II. Ebbene, il Concilio arriva a dire che in realtà gli uomini che non conoscono Gesù Cristo possono essere associati, grazie ai loro atti di amore, alla stessa salvezza pasquale, in un modo che solo lo Spirito conosce. Ecco, io penso che uno dei testi più innovatori, sì, ma soprattutto quelli che danno una più grande speranza, ammettere che lo Spirito Santo solo sa, ma lui sa che degli uomini che non hanno mai conosciuto Cristo, che non sono cristiani neanche credenti, attraverso degli atti di amore partecipano alla passione, morte e resurrezione del Signore. Questo, secondo me, toglie il problema di un destino per alcuni di bontà, di regno, di paradiso, e per altri di inferno, a partire dalla fede, ma dalla speranza che i gesti di amore di cui ogni uomo è capace non solo non vanno persi, ma sono una possibilità di salvezza per tutti.
Qui mi viene in mente quella poesia di Bonhoeffer, Cristiani e Pagani, che altre volte abbiamo letto, in cui insieme c'è un cammino. Ecco, allora io credo che questa possa essere abbastanza una riflessione conclusiva, cioè avere fede, essere credente, vuol dire possedere il dono di una traccia e lavorarla per farne dono ad altri.
Esattamente, ma anche, secondo me, proprio perché si conosce questa traccia, saper riconoscere tracce di Gesù nei passi degli uomini, là dove gli uomini conoscono vie di amore. Io credo che la grande sfida che attende noi cristiani è se noi sappiamo riconoscere dei passi di Gesù nei passi di amore che gli altri uomini fanno in altre vie religiose o addirittura nell'ateismo. Nella misura in cui noi troviamo dei tentativi di anti-idolatria, in cui noi troviamo dei tentativi di lotta contro la morte, in cui noi troviamo dei tentativi di amore contro ogni inimicizia, in cui noi troviamo creazione di bellezza contro la bruttezza che è mortifera, noi dobbiamo riconoscere allora che Dio è al lavoro, che Cristo continua il suo lavoro nel mondo perché davvero tutto sia trasfigurato e nessuno e niente vada perduto.
Bene, allora io la ringrazio molto, Enzo Bianchi. Ecco, credo che sia, insomma, sarebbe imbarazzante non dirlo, che quando qui c'è Enzo Bianchi c'è qualcuno che si dà, insomma, che ci dà la sua intelligenza, la sua attenzione, il suo cuore anche, e che chi lo ascolta lo riconosce. Ecco, però un'ultima cosa le chiederei: a chi ha seguito, ha ascoltato queste sue meditazioni sulla figura di Gesù, che cos'altro vorrebbe dire allora ancora?
Io gli vorrei dire solo una cosa.
Sì.
Che provi, quando ho un po' di tempo, durante la giornata, in cui c'è silenzio in casa, in cui c'è la possibilità di non essere troppo distratti, di leggere semplicemente il Vangelo, i Vangeli, cominciando da Marco, poi passando a Matteo, poi leggendo Luca, e infine Giovanni, leggendo adagio, leggendo un brano una o due volte, lasciando che questo testo del Vangelo ispiri, crei qualcosa dentro di noi. Ecco, è un'esperienza straordinaria vedere come delle parole sono capaci di creare in noi della storia, creare in noi dei mutamenti. Il Vangelo è capace di questo. Non darà solo una conoscenza molto più vera di Gesù di quanto abbiamo potuto noi attraverso queste trasmissioni indicare o dare, ma darà la possibilità di eventi nuovi, di una creazione di bellezza nella vita. Ecco, il Vangelo crea la bellezza dentro di noi, basta ascoltarlo giorno dopo giorno.
Ecco, questa frequentazione delle scritture che lei ci diceva nella prima puntata è uno appunto degli elementi che poi fanno, costituiscono la fede di Gesù, insomma l'essere Gesù il Cristo. Ecco, un'altra cosa soltanto prima di terminare: non abbiamo fatto a tempo nel corso di queste puntate a chiedere a Enzo Bianchi anche delle indicazioni bibliografiche. Lui ci ha parlato di un grande risveglio anche di studi intorno alla figura di Gesù, ci ha dato orora l'indicazione fondamentale, per la verità. Ecco, però chi voglia invece seguire anche una guida bibliografica la potrà trovare in un bel saggio di Giovanni Filoramo nel numero corrente dell'Indice, della rivista l'indice che si trova, credo, in questi giorni nelle edicole, ecco, e lì potrà trovare delle informazioni per avere altri strumenti di conoscenza. Bene, grazie molte Enzo Bianchi, assieme a lei ringrazio i nostri lettori, Gianni Bersanetti, Sara Di Nepi, Alberto Rossatti, Alberto Fabrizi per la parte tecnica, Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi in redazione. L'appuntamento è per domani, sempre su Radio 3 alle 12.
Arrivederci a tutti.